Ciao a tutti voi che state all'ascolto, questo è un breve resoconto su quello che sta succedendo in Kazakistan. Darò degli aggiornamenti così come mi sono stati passati da i miei colleghi kazaki. Prima di tutto, se non siete riusciti a stare dietro a come si sta sviluppando, come si stanno sviluppando gli avvenimenti nell'ultima settimana, è perfettamente normale, in parte perché non è stato facile ottenere notizie dal paese. Internet è stato bloccato per almeno una settimana e il modo in cui le notizie sono uscite non è sempre stato particolarmente frequente e anche non molto chiaro chi fosse a mettere in circolo alcune notizie. Comunque, a livello generale, le proteste in Kazakistan si aprono il 3 di gennaio. Ovviamente c'erano state anche delle movimentazioni precedentemente. Comunque, il 3 di gennaio nella zona occidentale del paese, soprattutto nelle città di Aktau e Janaozen, si aprono una serie di scioperi organizzati da sindacati locali e più che sindacati da gruppi di lavoratori. Auto-organizzati perché i sindacati avevano subito una forte repressione negli ultimi anni, quindi gruppi di lavoratori auto-organizzati che scendono in piazza per protestare contro un aumento nei prezzi del petrolio e del gas. Kazakistan è una regione ricchissima di petrolio e gas naturale e l'industria petrolifera è probabilmente l'industria più importante del paese. Inizialmente queste proteste vengono viste di buon vengono ben viste dall'elite al potere kazaka. Il presidente addirittura in un comunicato prende atto del fatto che queste proteste stanno accadendo e le sancisce positivamente, per cui inizialmente sembra andare tutto bene, ma già dal 3 di gennaio vengono riportati una serie di tagli a internet, quindi la gente che si trova in piazza inizia a notare che internet dai cellulari non funziona più, e l'intera zona ovest del paese rimane senza internet per un periodo. Dal 3 di gennaio al 4 di gennaio le rivolte si espandono, vanno a interessare anche le altre città principali del Kazakistan, quindi si spostano soprattutto a Astana o Nur-Sultan, che è la capitale del paese nel nord, fino a raggiungere Almaty, che è la precedente capitale del Kazakistan, è ancora oggi una delle più grandi città del paese, che si trova nel sud del paese. Iniziano a gennaio, il 4 di gennaio, i primi scontri con la polizia, di cui si ha notizia. Vengono diffuse una serie di video in cui si vedono manifestanti disarmare i poliziotti, si vedono alcune squadre di poliziotti passare dalla parte dei manifestanti, e si inizia a diffondere la voce che queste proteste non solo siano correlate dall'aumento dei prezzi del petrolio e del gas, ma anche abbiano come obiettivo quello di chiedere le dimissioni di fatto chiedere all'ex presidente Nursultan Nazarbayev di dimettersi completamente dalla politica. Nursultan Nazarbayev era il precedente capo del Partito Comunista Kazako, rimasto al potere dopo l'indipendenza del paese, quindi rimasto al potere per 30 anni. Si era di fatto dimesso nel 2019, quindi non è più a capo del paese da almeno 2 anni, ma si era fatto sostituire da un successore che aveva scelto, Tokayev, che appunto aveva mantenuto di fatto la stessa tipo di posizione politica di Nur-Sultan, anche se di Nazarbayev, scusate, anche se in origine ci si aspettava che Tokayev avrebbe portato una serie di riforme, almeno delle riforme di tipo liberale, liberista. Comunque, il 4 di gennaio si iniziano a diffondere notizie che appunto la rivolta abbia come obiettivo principale quello di chiedere che Nazarbayev e la sua famiglia di fatto rinuncino a tutti gli incarichi politici, e si inizia a diffondere questo slogan che dice Shalkiet, che significa appunto vecchio vattene, e quindi viene interpretato ancora una volta come un attacco a Nazarbayev. Iniziamo a vedere i primi video di palazzi che bruciano, e a questo punto, il 4 di gennaio, internet viene completamente sospeso nel paese per tutta la giornata. Questo è il momento in cui perdiamo le comunicazioni con i ricercatori con cui collaboriamo, però Tokayev inizia una serie di comunicazioni rivoltosi fatte direttamente sui social media, comunicazioni a cui la maggior parte della popolazione in Kazakistan non ha accesso perché internet è stato bloccato, e quindi Tokayev inizia a fare quest'opera di comunicazione con l'esterno del mondo. La situazione precipita ulteriormente, si iniziano a vedere appunto video di città prese d'assalto, palazzi governativi presi d'assalto. Questo porta il 5 gennaio Tokayev a di fatto sciogliere il governo, una azione che nel contesto storico dell'Asia centrale e in generale dei paesi che sono emersi dal crollo dell'Unione Sovietica non ha, ha un valore più simbolico che non fattuale, nel senso che lo scioglimento del governo di fatto non porta quasi mai a nessun tipo di cambiamento. Però Tokayev scioglie il governo, si iniziano ad avere notizie di voli privati che lasciano il Kazakistan e iniziano a circolare notizie che quindi una parte dell'elite del governo kazako, della classe dirigente kazaka, abbia abbandonato il paese, tra i quali anche l'ex presidente Nursultan Nazarbayev, che ancora oggi non si sa dove sia, nel senso che è stato visto l'ultima volta in Russia il 28 dicembre. Ci è stato detto che si trova in questo momento nella capitale, Astana o Nur Sultan, però nessuna di queste notizie è stata confermata. Il 5 di gennaio, nel frattempo, dopo 2 giorni in cui la polizia inizialmente pareva essere stata completamente assente dalla scena o comunque essere passata dalla parte dei protestanti, vediamo accadere un cambiamento repentino, e quindi il presidente Tokayev autorizza l'uso della forza contro i manifestanti. Si ha notizia dei primi scontri, soprattutto nell'ovest del paese, a Terau e Aktau, molto violenti. Si hanno le prime notizie di manifestanti morti, si hanno le prime notizie di polizia che apre il fuoco sulla folla. Nel frattempo l'aeroporto di Almaty viene preso e cade, viene completamente chiuso, non si sa ancora chi è stato ad essere riuscito a prendere l'aeroporto di Almaty. Le statue di Nursultan Nazarbayev vengono abbattute in alcuni punti del paese e si inizia a riportare a questo punto, tenete conto che internet sta mancando dal paese da 3 giorni, a parte per qualche eccezione sporadica in alcuni momenti della giornata, e quindi le notizie che noi iniziamo a ricevere in questo momento dai nostri collaboratori è il fatto che fondamentalmente nelle città principali la vita è quasi collassata, nel senso che la gente non è in grado di non è più in grado di ritirare i soldi al bancomat, non sono più supportati i pagamenti contactless o con carte di credito, per cui o col telefono, per cui appunto ci si trova in una situazione in cui cioè non si era riusciti ovviamente a pianificare e la gente non riesce a avere accesso a denaro liquido, e si hanno le prime notizie di supermercati presi d'assalto, comunque una situazione di generale incertezza e paura su quello che riserverà il futuro. E questa situazione, diciamo, si aggrava nel momento in cui Tokayev il 5 di gennaio chiede l'intervento dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, che è, non so, per ignoranza mia, sicuramente qualcuno lo saprà meglio, io la definirei la NATO del blocco est. Quindi Tokayev definisce i manifestanti in piazza fondamentalmente dei terroristi, in un primo momento li accusa di essere stati pagati dall'Occidente e quindi chiede l'intervento appunto dei membri dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, a cui immediatamente fa seguito, circa mezz'ora dopo, la risposta di Putin, che conferma che la Russia interverrà. Qualche ora dopo si sa che anche la Bielorussia è disposta a mandare delle truppe militari, e a quel punto anche l'Armenia conferma il proprio supporto logistico, probabilmente anche il Kirghizistan. Non si sa ancora la risposta di altri membri dell'organizzazione. E a questo punto Tokayev licenzia fondamentalmente il capo del comitato di sicurezza del Kazakistan, dell'intelligence kazaka, che era un parente, un nipote di Nursultan Nazarbayev. A questo punto si inizia a fare strada l'ipotesi che questa serie di manifestazioni di rivolta in realtà possano essere legate a un tentativo di colpo di Stato, e in un primo momento si crede che questa tensione sia appunto tra Nursultan Nazarbayev e Tokayev, quindi che Tokayev, che inizialmente avrebbe dovuto essere manipolabile da Nazarbayev, in realtà non lo sia più stato, e quindi a questo punto debba essere deposto. In realtà non si hanno ancora notizie particolarmente supportanti in un senso o nell'altro, anche perché il 6 di gennaio Appunto, Tokayev fa proprio un passaggio definitivo da aver definito questa serie di manifestazioni legittime. Ricordiamo all'inizio del 3 gennaio, entro il 6, arriva fondamentalmente a chiamare i manifestanti in piazza dei terroristi. Passa dall'accusarli di essere terroristi pagati dall'Occidente all'accusarli di essere terroristi di matrice estremista islamica. E definitivamente, diciamo, fa una dichiarazione in cui autorizza fondamentalmente le forze armate a fermare i manifestanti in qualunque modo. A questo punto entriamo in 3 giorni di completo caos, in cui le notizie che iniziano ad arrivare dal paese sono chiaramente di migliaia di arresti, centinaia di morti, non si capisce bene cosa sta succedendo in regioni diverse. In tutto questo, la zona nord del paese, in cui la maggioranza che vi risiede è di origine etnia slava e cultura slava, inizia a temere che se la manifestazione prenda determinati tipi di caratteristiche, dipendendo da chi possa poi esserci a fare la composizione di queste piazze, se si va verso una svolta nazionalista, potrebbero esserci degli episodi di violenza nei loro confronti. E quindi iniziano a circolare, almeno nella zona nord del paese, delle notizie di costituzione di milizie paramilitari russe per la difesa del territorio, quindi aggiungendo alla confusione. E la Russia, appunto, dichiara, di fatto temere che questa possa essere a questo punto un avvenimento che prenderà piede in Kazakistan. Ad oggi, appunto, ancora abbiamo notizia di morti, di gente arrestata, ma dal 9 di gennaio iniziano ad uscire una serie di notizie in cui persone, appunto, che sono state arrestate dalla polizia kazaka dichiarano di essere state pagate per prendere parte alle rivolte. E non si riesce esattamente a capire chi abbia pagato queste persone, anche perché, appunto, vengono riportati diverse fonti, quindi gli occidentali o gli estremisti islamici, dipendendo a chi chiedete. Però fa scandalo il fatto che una di queste interviste fatte ad un personaggio che appunto dichiarava di essere stato pagato, viene fatta a un famoso musicista kirghizo, e quindi, diciamo, si teme che queste confessioni in realtà siano state estorte con la violenza e la tortura da parte della polizia, e che quindi ci stia avvenendo questo tentativo da parte del presidente Tokayev di fatto legittimare questa repressione attraverso la costruzione di questa narrativa per cui le rivolte pacifiche sono state di fatto completamente prese e dirottate da degli elementi violenti. Questo tipo di narrativa viene di fatto ripresa anche da alcune testate giornalistiche occidentali, in parte perché diciamo, questa tecnica di infiltrare manifestanti violenti all'interno di manifestazioni in origine pacifiche è abbastanza comune all'interno di, appunto, gli stati dell'ex Unione Sovietica, al punto da esserci un nome specifico per questi personaggi, i Tituschi. Però a questo punto, diciamo, con l'ultimo sviluppo e la dismissione del capo del comitato di sicurezza e l'arresto appunto del capo dell'intelligence, sembrerebbe farsi strada sempre di più l'ipotesi che questo potrebbe essere stato effettivamente un colpo di Stato, o che perlomeno queste proteste pacifiche siano poi state utilizzate come una scusa per sistemare dei conti. Questo dal punto di vista della volo d'uccello panoramica. Dal punto di vista delle notizie che ci arrivano dal Kazakistan, che forse possono aiutare a contestualizzare un pochino quello che sta succedendo, è importante notare come ci sia stata fondamentalmente una differenza molto grossa all'interno delle diverse regioni, per cui anche questa lettura che io vi ho appena dato di cosa sta succedendo è molto basata sulle notizie che arrivano dalle due città principali, Astana e Almaty, e in parte anche da quello che si riesce a sapere dall'ovest del Kazakistan, quindi Aktau, da dove sono partite le proteste, Zhanaozien. Però il Kazakistan è ovviamente un paese enorme, e regioni diverse stanno non soltanto avendo situazioni diverse, ma anche le mobilitazioni che ci sono state in regioni diverse sono differenti, perché differenti sono il tipo di rivendicazioni storiche che le regioni avevano nei confronti del governo centrale. Per cui, per esempio, quello che è iniziato appunto come una protesta contro il prezzo del gas, in realtà in alcune regioni dell'Ovest è stata quasi subito affiancata da una richiesta di poter avere il diritto di eleggere i propri governatori locali, che invece storicamente era una cosa che veniva fatta dal governo centrale. Mentre invece nel nord del paese c'era un interesse, nel nord del paese che appunto sta al confine con la Russia, c'era un interesse nel proteggere le scuole di lingua russa, e al sud del paese, ad Almaty, c'erano più richieste invece di arginare la corruzione del governo e chiedere che venissero fatte delle reparations, delle riparazioni appunto ai furti di denaro pubblico di cui l'elite kazaka era stata colpevole negli ultimi anni. Per cui, come vedete, ci sono rivendicazioni molto diverse, ci sono persone molto diverse che stanno forse cavalcando l'onda di queste proteste e sta succedendo in maniera diversa in regioni diverse. Il caos è appunto in parte fomentato dal fatto che internet è stato assente nel paese per molti giorni di fila, e in maniera diversa, ancora una volta in regioni diverse, per cui le notizie che noi riuscivamo ad avere dal Kazakistan, che ancora riusciamo ad avere dal Kazakistan, sono molto frammentate. L'est del paese al momento ancora non ha accesso a internet, così come Almaty, anche se Almaty è stato riportato oggi, stasera 10 gennaio, che potrebbe essere tornato definitivamente la connessione. Nell'ovest del paese le cose si sono stabilizzate un pochino prima, però era inquietante vedere come alcune notizie, non solo sulla gestione generale di questa crisi, ma anche sull'andamento degli scontri nelle altre regioni, venisse saputo in alcuni casi dai nostri colleghi kazaki, da noi che eravamo all'esterno. Quindi in alcuni casi ho avuto più facilità a reperire notizie che non invece colleghi che stavano in zone rurali dell'est del Kazakistan, per esempio. A noi sono state riportate scene appunto di terrore con la polizia in Almaty che terrorizza manifestanti disarmati. E paura di attacchi ai dormitori studenteschi, così come anche una generale sensazione che queste proteste inizialmente pacifiche sono state poi completamente dirottate. Dal punto di vista della copertura mediatica, sappiamo che ai giornalisti stranieri è stato vietato l'ingresso nel paese un paio di giorni fa. Anche gli stranieri che risiedono da molti anni in Kazakistan, che erano all'esterno del Kazakistan, appunto, non gli è stato permesso di rientrare. E cittadini di varie nazioni è stato consigliato di abbandonare lo Stato se riuscivano, anche se poi di fatto gli aeroporti sono stati chiusi quasi immediatamente. Ad oggi sono stati riaperti i collegamenti ferroviari, per cui è possibile viaggiare all'interno del paese in treno. Tokayev qualche ora fa ha rilasciato una conferenza stampa in cui ha dichiarato che sono riusciti ad arrestare dei terroristi. Mi pare abbia dichiarato che fossero terroristi islamici, ma che i corpi che erano stati originariamente lasciati in obitorio sono stati rubati dai compagni di questi terroristi, e quindi non abbiamo più le prove che ci fossero, ma questa è la posizione ufficiale al momento del governo kazako. Questo è quello che sappiamo a oggi, ripeto, 10 gennaio, degli ultimi più o meno 10 giorni di proteste in Kazakistan. La situazione sta evolvendo molto velocemente, e al momento siamo quasi riusciti ad avere contatto nuovamente con tutte le persone che si trovavano appunto sul territorio. La situazione è in continuo movimento, e al momento è molto difficile capire qual è poi l'effettiva composizione di piazza di ognuno di queste mobilitazioni, e probabilmente in appunto diverse regioni sarà costituita da persone diverse, per cui qualora ci fossero degli aggiornamenti vi terrò aggiornati. Grazie a tutti e buona giornata.